Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Archioliere bianco e archioliere nero fanno a duello. Archioliere nero t'ammazza archioliere bianco. Ma archioliere bianco c'aveva tre figli. Sti tre figli sfidano archioliere nero. Ma archioliere nero t'ammazza tutte e tre. Ma sti tre figli c'avevano tre figli per uno. Tutte e nove te sfidano archioliere nero. Ma archioliere nero t'ammazza tutte e nove. Ma sti nove figli avevano tre figli per uno. Tutte 27 ti sfidano archioliere nero. Ma archioliere nero ti ammazza tutte 27. Ma sti 27 figli avevano tre figli. Dice, basta, dimmi la morale. E che archioliere nero non gli è mica carcazza!
Altro giro, altro regalo, altro uomo, altro frac. Artista del varieté, chanteur, diseur, frequentatore di Baltabarin. Conquistatore di donne a getto continuo, uomo che emana fascino, e la satira efferata al bell'attore stanco, affranto, compunto, senza orrore di se stesso. Adesso ve la canto,
Gastore, son del cinema il padrone. Gastore, Gastore, ho le donne a profusione e ne faccio collezione. Gastore, Gastore, dice solo lei mi fa felice. Gemma, ama solo la mia flemma. Rina, lei per me la cocaina. Se la prende a collezione pensando a Gastone.
Quante cose so fare io, vedi? Questa camminata qui è mia e non l'ho fatta neanche brevettare. Altri avrebbe detto made in Gastone, ma io non ci tengo né ci tesi mai. Anche questa cosuccia qui è mia, la vedi? Il guanto bianco latte, però il guanto bianco latte è pericoloso. Una volta sorbendo una tazza di latte mi sono bevuto un guanto. Ah, a me mi ha rovinato la guerra. Se non c'era la guerra, a quest'ora stavo a Londra. I londrini vanno pazzi per me. Dovevo andare a Londra a musicare l'orario delle ferrovie. Quante cose so fare, io discendo da una famiglia di inventori, creatori. Mia sorella Lina, creolina. Mia madre aveva il senso dell'economia sviluppato fino alla genialità. Figuratevi, io mi chiamo Gastone, lei mi chiamava Tone. Tone, per risparmiare il gas. A me mi ha rovinato la guerra. Io sono molto ricercato, grazie, tenga il cappello. Sono molto ricercato. Sono ricercato nel parlare, ricercato nel vestire, ricercato dalla questura. Sono anche molto ricercato perché indosso bene il fracche. E quando indosso il fracche io mi dà quell'aria di signorilità che amanca agli altri comici del varietà. Io quando sono nato mia madre mica mi ha messo le fasce, ma che mi ha messo un fracchettino. Giravo per casa, sembrava una cornaccia.
Dice, solo lei mi fa felice. Gemma, ma solo la mia volemma. Rina, lei per me la cocaina, se la prende a colezione pensando a Gastone. Rina, lei per me la cocaina.
Lo vedi? Me dura sempre meno, sempre meno. Se la prende a colezione pensando a Gastone.
Buongiorno, bentornati al nostro appuntamento con il Notes, adesso in onda con Arnaldo Casali. Ciao Arnaldo, bentornato. E questo era il grande Gigi Proietti, recentemente visto anche alle vie del cinema, quindi puntata numero 100 e tante, non so quanto.
164, grazie. Puntata con la quale apriamo ufficialmente anche la stagione estiva, sì. Questa terza
noi
stagione
in ferie
estiva,
no, proprio
in ferie mai. Quindi vi terremo compagnia tutta l'estate con grandi puntate,
parla
grandi ospiti e grandi interviste, quindi cominciamo bene come si dice, appunto, con un grande personaggio, forse uno dei più grandi personaggi dello spettacolo italiano.
Per una volta sono d'accordo con te, ecco. Tu che mi esalti i vari Kim Rossi Stewart e qualche altro, questa volta sono d'accordo con te.
Beh, diciamo che Gigi Proietti è più che un grande attore, insomma. Sì. È anche un grande attore, anche se, lo ascolteremo, lo dirà anche lui, il cinema non l'ha mai valorizzato molto. Quindi paradossalmente perché il cinema è un po' il tempio dello spettacolo, tutto sommato.
Forse realtà, è più il teatro, però.
Ecco, lui in realtà viene proprio dal teatro e ha fatto, appunto, ha avuto grande successo in teatro e in televisione, e invece gli è sempre mancata, diciamo, questa consacrazione definitiva al cinema. Effettivamente, se andiamo a vedere la sua carriera cinematografica, ha fatto un film di grande successo, ma al cui sicuramente non corrispondeva anche un'altrettanta qualità.
Tu parli di Febbre da Cavallo, anche il seguito era.
Non e
era
che male. Poi ha fatto sì, il
La
seguito,
Mandracata.
La Mandracata fatta da Carlo Vanzina, il Febbre da Cavallo l'aveva fatto 30 anni prima il padre di Carlo Vanzina, Steno.
Era un cult, però quello era un cult.
Recentemente ha fatto anche Le Barzellette, altri filmettini con Vanzina, mentre invece grandi...
Ha fatto anche Vacanze Estive, questo qua, 2008.
Ah, ecco, è nel cinema tuttora, appunto, con questo Un'estate al mare.
Un'estate al mare, sì.
Dei Vanzina, quindi diciamo che sono più che altro gli unici che l'hanno valorizzato un po' sono i Vanzina, sì. Paradossalmente. Quindi, tutto sommato, interpretazioni davvero memorabili forse non ne ha fatte. Forse ne ha fatta una sola, Francesco, ed è proprio quella che è al centro di questa puntata, perché è al centro poi della sua partecipazione appunto al Festival delle Vie del Cinema, dove lui ha presentato la versione restaurata di Casotto di Sergio Citti, forse davvero l'unico grande film che ha fatto Citti, anche se anche quel film, Francesco, in realtà quando uscì fu considerato un film di serie B, addirittura raccontava, e lo sentiremo poi in uno speciale che abbiamo realizzato quest'anno, grande serata insomma dedicata alle vie del cinema, sentiremo anche Vincenzo Cerami, che ha detto addirittura che lui di quel film se ne vergognava, perché appunto tutti i critici lo hanno massacrato, e quindi addirittura l'aveva tolto dal curriculum Vincenzo Cerami, che era l'autore della sceneggiatura insieme a Sergio Citti di questo film. Citti, lo sappiamo, era
Scuola Pasolini,
un grande collaboratore, è quello che ha insegnato il romanesco a Pasolini, sì. Citti,
che ricordiamo era friulano, e quindi col romanesco ci ha azzeccato,
esatto. Quindi dietro a Cattone, no? Dietro poi tutti i grandi film, Mamma Roma eccetera, di Pasolini, c'era anche Citti. Quindi quest'anno le vie del cinema ha voluto rendere omaggio a entrambi, proiettando nella stessa serata, la serata clou del festival, quella di sabato, prima a Cattone di Pasolini, in cui appunto Citti era consulente e poi è aiuto regista. E poi Casotto, che uscì 3 anni dopo la morte di Pasolini, tra l'altro.
79, se no, 78.
77-78. È girato nel 77, uscì nel 78, e tra l'altro un cast pazzesco, che comprendeva Michele Placido, Catherine Deneuve, Jodie Foster.
C'era anche Tognazzi,
Paolo Stoppa, Ugo Tognazzi, sì. Mariangela Melato, cioè Cario Crocolo. Era un cast stella, Franco Citti, e Franco Citti recitava tutti insieme, erano due amici, un po' tardoni in realtà, perché erano due amici insomma non giovanissimi, ma che facevano un po' i ragazzini in questo film, una storia assolutamente surreale, un film davvero straordinario. Chi non l'ha visto, io vi consiglio di andarsela a recuperare. Adesso credo uscirà anche in DVD, perché appunto è stato restaurato da poco, e per questo motivo poi è stato presentato alle vie del cinema. Film davvero straordinario, e perché è surreale, ecco, questa
un po' come successe per il film successivo, che era Mortacci, non so se ti ricordi,
sì,
anche
di una decina d'anni
film.
Successivi, altrettanto, sì, meno fortunato, ma
molto geniale anche.
Beh, Citti aveva di queste trovate veramente, sì. E Casotto appunto tutto ambientato all'interno appunto di una cabina collettiva, no, come dire, quella che insomma, che chi non si poteva permettere la cabina andava al mare, prendeva questo casotto in cui, come diceva Gigi Proietti, non affittavi la cabina, affittavi il chiodo a cui appendevi la tua roba per tutta la giornata al mare. Poi in realtà girato all'interno degli studios a Roma, non era Cinecittà,
non di Papigno, perché Paolo, non c'erano, non c'era.
E quindi va bene, insomma, questo grande film Gigi Proietti l'ha presentato appunto alle vie del cinema, quindi appunto l'attore, il più grande attore meno cinematografico appunto, perché lo ricordiamo, Proietti è rimasto tutto sommato entrato nella storia dello spettacolo con A me gli occhi please, quindi questo monologo, no? E si è un po' inventato una forma nuova di teatro, che era questo monologo teatrale, isterionico al massimo.
Molto debitrice però questa forma nei confronti di proprio Ettore Petrolini, che abbiamo sentito interpretato adesso proprio
sì, infatti
da Proietti.
Abbiamo appena ascoltato Gastone, e sì, lui è considerato un po' l'erede, no? Di Petrolini, forse non solo di Petrolini, perché io ricordo che quando ho intervistato la nipote di Aldo Fabrizi, Cielo Passione Fabrizi, mi disse, io gli chiesi, ma secondo lei chi potrebbe essere un erede? Eredi ovviamente non ce ne sono come tipo di attore, però come tipo di romano, dice, secondo me i due personaggi che più si possono avvicinare a Aldo Fabrizi sono Gigi Proietti e Giorgio Tirabassi, mi disse questa cosa. Quindi sicuramente
Tirabassi non l'avrei mai detto, guarda, effettivamente.
E che poi tutto sommato invece poi Tirabassi è molto legato anche a Proietti, no? è stato nella sua compagnia, un po' cresciuto per certi versi,
è stato un suo allievo
Proietti, sì. Proietti è stato tra l'altro anche direttore del teatro Brancaccio per molti anni, ne è stato fatto fuori, sappiamo, in modo poco simpatico da Maurizio Costanzo proprio l'anno scorso. Adesso dirige invece il Gran Teatro, quindi direttore artistico teatrale, appunto in televisione ha lavorato moltissimo, bisogna dire, ha fatto le cose più svariate, e poi è rimasto anche lì nell'immaginario collettivo, soprattutto con il maresciallo Rocca. Noi oggi abbiamo poi anche un altro attore che è appena entrato, che salutiamo subito. Sì.
Buongiorno a tutti.
Eccolo. Allora.
Buongiorno.
Perché lui è un raccomandato.
Io sono raccomandato.
Da fare.
Non ti preoccupare, ti sento io. Allora abbiamo appunto con noi in studio
Arnaldo. Io attore, gli cederei la cuffia, attore, visto che è un ospite.
Guarda, gli cedo la cuffia.
Ecco, non fare il solito prepotente.
Controlla, fanne buon uso.
Ecco.
Allora. Raffaele Proietti.
Buongiorno.
Attore. Parente?
Sì.
Nipote.
Ah, sì. Lì c'è tutta la parentela. Come...
La parentela è data dal fatto che suo padre, cioè il padre di Gigi, e mio nonno erano, perché purtroppo sono morti, fratelli. Quindi è cugino di mio padre e di conseguenza mio zio.
Oh, nonché, diciamo, anche una certa rassomiglianza,
sì,
fisica c'è. È più bello Raffaele, ma insomma...
Grazie, troppo gentile. Credo la somiglianza sia da un lato solo.
Quale?
Solo il profilo sinistro. Solo di
profilo, sì, sinistro. C'è una...
Penso sì, lì è di più, si vede di più.
Allora, Raffaele, che noi a lungo abbiamo aspettato di avere ospite qui, raccogliamo un po' la storia, perché Raffaele in realtà poi nipote carnale, come dire, di, sì, Gigi Proietti, ma figlio artistico di altri due grandi artisti che
sono
che
Gastone
hanno a che
Moschini
fare.
E Marzio Baldi.
Gastone Moschini e Marzio Baldi, sì, appunto, perché tu hai frequentato la,
sì,
la scuola di...
Sì, è iniziato tutto con un corso di doppiaggio e poi da lì ho frequentato l'accademia per 3 anni, mi sono diplomato e ora vivo a Roma cercando di fare questo lavoro che piano piano va sempre meglio, per fortuna.
Quindi sei partito con il doppiaggio?
Sono partito, cioè mi sono avvicinato a loro attraverso il corso di doppiaggio che teneva Marzio Baldi e poi da lì mi hanno preso in accademia e ho fatto l'accademia, quindi ho frequentato, studiato con Gastone, con Emanuele Moschin.
Qualche anno fa tu mi dicevi che comunque il doppiaggio era una cosa che ti interessava di più, che ti piaceva molto.
Sì, beh, no, tuttora.
Hai fatto anche radio, no?
Cioè, sì, occupa un bello spazio, diciamo, per quanto riguarda il mio lavoro. Però fortunatamente sono riuscito fino adesso a fare anche altre cose.
Ecco, dici un po', perché ti abbiamo visto,
per esempio,
recentemente anche una fiction
televisiva.
Ho avuto,
sì, un piccolo ruolo in Preferisco il Paradiso. E
fiction di cui abbiamo parlato, bellissima fiction,
sì, sì, sì,
è andata dedicata anche a San Filippo Neri.
Molto, molto bene, perché mi sembra 7 milioni, con picchi di 8 milioni di spettatori, quindi io c'ero, e quindi anche se poco...
Io c'ero davanti alla televisione, tu stai dietro.
E quindi, bene, no, un'esperienza molto, 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 molto bella.
Oh, poi fai anche teatro?
Sì, ho avuto la fortuna di partecipare a 3 spettacoli della stagione del Globe Theater.
Raccontiamo anche, sì, ecco, che cos'è il Globe Theater, perché è una cosa che ha sempre a che fare con Gigi Proietti.
Sì, esatto, è un teatro che si trova all'interno di Villa Borghese, e Gigi Proietti è la direzione artistica.
Ma è un teatro,
Identico al teatro londinese, e dove si fa ovviamente solamente Shakespeare.
Non nel londinese appunto contemporaneo, ma il teatro elisabettiano, c'è una ricostruzione
fedelissima del teatro elisabettiano, sì.
Quello proprio in cui,
sì, in cui
recitava Shakespeare,
esatto, e infatti si fa solamente Shakespeare. Io quest'anno ho avuto la fortuna di partecipare a 3 spettacoli che sono I due gentiluomini di Verona, Molto rumore per nulla e La bisbetica domata. La bisbetica domata è stata una ripresa, perché è stato fatto anche l'anno scorso, mentre I due gentiluomini di Verona è stata la prima volta, la prima rappresentazione, e i due protagonisti erano Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia. Quindi ho avuto la fortuna
entrambi
di lavorare.
Tu sei nipote d'arte, in questo caso sono due figli d'arte.
Tutto, sì.
Giampiero Ingrassia, figlio ovviamente del grande Ciccio Ingrassia, mentre Gianluca Guidi è figlio di Giorgio Guidi,
sì,
altrimenti conosciuto come
Gianni Dorelli, che infatti è venuto a vederlo, tra l'altro. E traduzione e adattamento di Vincenzo Cerami e musiche di Nicola Piovani.
Entrambi, anche loro parenti, Nicola Piovani di Nicola Piovani e Vincenzo Cerami di Vincenzo Cerami.
Esatto. E è andato molto bene. Poi successivamente, cioè dopo di questo, è stato fatto Molto rumore per nulla con la regia di Loredana Scaramella. E in ultimo La bisbetica domata, che era una ripresa fatta anche l'ho fatto anche l'anno scorso. E ecco qua. E questo, quindi mi reputo fortunato, perché 3 spettacoli su 5, mi sembra. Credo che sì, 5. C'era anche Albertazzi con La tempesta. E beh, una bella stagione, contentissimo. Grande sacrificio, però tutte ossa per me.
Quindi tanto teatro, ecco il Globe, questo è, descriviamolo un po', perché io mi ricordo, insomma, che studiai il teatro elisabettiano all'università,
sì,
e cercavo di immaginarmi come era, no? Cioè un teatro, una classica forma, no, di anfiteatro, cioè, se non sbaglio, ma in legno,
sì,
giusto?
Sì, esatto. Esatto, circolare, e praticamente, come possiamo definirli, gli spalti dove si trova il pubblico, poi a un certo punto continuano con il palco, cioè non ha una vera e propria interruzione, è tipo uno stadio, fondamentalmente è uno stadio.
In cui in una curva,
esatto, c'è il palcoscenico, aperto su tutti i lati, tranne ovviamente il fondale che...
Non ha scenografia, o ha scenografia? Perché Teatro Sibertiano credo non ha.
No, non ha di suo, ha solamente due colonne anteriori, poi dopo la scenografia viene messa insomma, a seconda dello spettacolo.
Ah, però ecco, vengono montate, perché
sì,
credo
sì,
che
vengono messe, sì, sì,
Shakespeare
sì.
Non ci fossero.
Sì, no, 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 no.
Invece voi le mettete.
In molto rumore, infatti, mi sembra che non la scenografia. No, non c'era nulla. No. Mentre negli altri sì. Sì, qualcosa di scenografia è stata messa, sì, però comunque successivamente di fisso, diciamo, come scenografia ci sono solamente queste due colonne davanti, anteriori, e
ed
basta.
Avete fate spettacoli all'aperto,
sì, 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 all'aperto,
perché il Teatro Sabatiano era all'aperto.
Esatto, sì, è all'aperto, sì, cioè il palco propriamente no, ha un tetto, una tettoia, il pubblico che si trova per terra si trova praticamente all'aperto, infatti quelle sere che piove si ritrovano con l'ombrello e all'aperto.
Però avete attrici che recitano?
Come? Avete attrici?
Avete attrici donne che recitano?
Sì, ah certo, cioè sì.
In questo non siete
certo ecologici. No. E sono uomini, donne, anche un cane c'è stato addirittura.
Addirittura un cane?
Addirittura un cagnolino, sì, nei due gentiluomini di Verona c'era questo cagnolino che era il cane del regista, che è Francesco Sala, e si chiama Aldo, e ha lavorato come attore insieme a noi.
Qui la battutaccia ci sta, ovviamente. Ci
cane, sta, cani.
Il cane, attore, se ci sono anche attori cani.
E ci sono dei cani attori.
No, dicevo, ho fatto la battuta del donne, perché invece, sì, se non sbaglio, nel teatro elisabettiano non c'erano donne, quindi anche, no, i ruoli maschili e anche i ruoli femminili erano interpretati da donne, da cui, esatto, il famoso film Shakespeare in Love, in cui, yes, c'era un'attrice, sì, esatto, mascherata da attore. C'è anche una canzone di Jovanotti che dice questa cosa, che c'era un'attrice, sì, che faceva finta di essere un attore, quindi che recitava la parte di uomo per poter recitare in teatro, insomma. Beh, esisteva,
no, però qui uomini e donne.
Uomini e donne.
Uomini e donne.
Alla De Filippi.
Normalmente, sì, alla, ecco, De Filippi.
Ecco, la domanda marzulliana: ci andresti dalla De Filippi per un po' di notorietà in più? A bruciapelo.
No, nel senso di dove?
Televisione, ci andresti a fare come attore? Cioè, ti chiamassero a fare, visto che la nostra concittadina e tua collega,
sì, sì,
Camilla, sì, Ferranti, prima di fare la fiction, lei per esempio ha fatto, sì, Uomini e Donne. Tu ci andresti a fare Uomini e Donne?
Ma io, essendo molto timido, ti direi di no, ma solo per timidezza. Però mi rendo conto che comunque è una bella vetrina quella, però per timidezza no.
Risposta molto diplomatica, molto
parecchio. Timidezza, non è
sei un attore, che timidezza, uno recita, no?
Ma dicono che sono timidi
gli attori sono timidi. Raffaele non è tanto timido in generale, oggi sta un po' contenuto,
Beh, prima
si
mattina
trattiene, mattina, insomma, dice sta molto trattenuto, ma insomma, dici appunto qualcosa di te, tu appunto anche dalla Mumos, noi dalla Mumos sono venuti un sacco di attori con cui poi abbiamo avuto a che fare anche nel,
sì,
nostro programma, da Silvia Imperia,
sì,
Riccardo Leonelli ha fatto il corso di doppiaggio, non ha fatto la Mumos, però ha fatto un corso con Marzio Baldi, anche il nostro,
sì,
Franceschini ha fatto
io poi i ragazzi che comunque hanno frequentato la Mumos praticamente non li vedo e non li frequento più. A parte qualcuno, che però ognuno ha le proprie cose, il proprio lavoro, quindi...
Quindi poi tu hai preso una tua strada?
Sì. Sembra di sì. Che piano piano sta andando sempre meglio, e questo credo sia l'importante. Cioè il fatto che vada sempre meglio, lentamente sempre meglio.
Ecco, ma tu
sì,
quando hai deciso di... che avresti in qualche modo seguito le orme di famiglia?
E durante l'università, durante l'università, durante l'iter.
Cioè, tu da piccolo che volevi fare?
Ah, non me lo ricordo. Forse il ladro, non lo so. Però,
o il dentista?
Il dentista no, ho studiato per farlo, mi sono laureato per fare il dentista e durante l'iter poi mi è venuta questa curiosità, sapendo che a Terni era presente questa Mumos, Gastone Moschini e Marzio Baldi, quindi mi sono avvicinato e da lì ho portato avanti le due cose, cioè l'università e l'accademia, e poi una volta laureato mi sono completamente buttato su questa cosa qua, sulla recitazione, diciamo.
Hai mai chiesto consiglio? Appunto, tu ti sei formato, ecco, in realtà. Sì. Che tra l'altro la cosa buffa è che poi in realtà tuo zio Gigi Proietti è anche un docente, no?
Sì, sì, era. Adesso non
credo al Globo, tuttora
non
è stato, mi è stato riferito che c'è al Globo per una specie di corso, perché so che c'è la figlia di un regista italiano che conosco, anche molto famoso, però
non sapevo,
che mi ha detto che adesso sua figlia farà proprio un corso con Gigi Proietti. Comunque, insomma, è un famoso docente, dalla sua scuola sono usciti tanti attori famosi,
artisti.
Tu invece sei passato per un'altra strada,
sì,
per avvicinarti a questo lavoro. Con lui come ti sei confrontato? Gli hai chiesto un parere?
Beh, certo, continuamente, ogni volta che lo vedevo chiedevo: ma secondo te qui così come si fa? E comunque devo dire che è veramente un grande, oltre che ad essere un grande artista
è anche un grande zio,
è anche una grande persona, e questo è molto bello. E quindi sì, chiedo consigli, pareri sempre.
Lui,
ovviamente
la prima volta che gli hai parlato della tua carriera, della tua,
sì, lui mi ha scoraggiato un po', ovviamente, perché comunque è tosta, il mestiere è tosto, le dinamiche sono dure. Però se uno lo vuole fare poi ed è testardo come me, alla fine qualcosa ottieni, e infatti qualcosina è venuta fuori. Beh, vediamo, poi vedremo che succederà.
Quali sono i tuoi progetti? Cioè il tuo tipo di carriera che vorresti? Poi alla fine non si può mai sapere quello che ti serve il destino.
Beh, una carriera come la sua non mi dispiacerebbe però capisco che è veramente, forse impossibile.
Però cosa ti attira di più, il teatro? Per esempio, lui ha lavorato, appunto, pur essendo uno dei più famosi attori italiani, in realtà poi di cinema ne ha fatto pochissimo, no? E non ha mai fatto, sì, tutto sommato, a parte Febbre da cavallo, non ha mai fatto film memorabili. Invece, per esempio, è diventato, diciamo, quello che è diventato soprattutto per il teatro, sì, inventandosi poi anche in qualche modo un modo nuovo di fare teatro, e poi tanto con la fiction anche.
Sì.
A te che cos'è che ti... qualche anno fa appunto mi dicevi che il doppiaggio era la strada,
sì,
che ti
affascinava. Sì, no, ma il doppiaggio tuttora io, perché
oggi lavoro che cosa, però se dovessi scegliere a mente fredda, dici voglio...
No, a me, io sono curioso, sono curiosissimo e mi piacerebbe fare tutto. Poi dopo, siccome si parla di carriera, di un lavoro che è particolarissimo, quindi non puoi programmare nulla, è quello che viene, prendi.
Ma ti diverti di più quando fai teatro, per esempio, o quando fai la fiction?
Io mi diverto sempre, perché credo sia la prima cosa quella. Ma io sempre, non sempre, perché comunque è un lavoro stressante, faticoso, però in linea di massima uno cerca di divertirsi. E poi, ripeto, non puoi programmare nulla, perché è un lavoro talmente strano, particolare, dinamiche particolari, che non puoi aspettarti, non puoi pretendere, devi vivere, provarci e prendere quello che viene. E quindi vedremo. Ti terrò aggiornato.
Beh, noi siamo sempre aggiornati con Raffaele, appunto, tu sei comunque ancora... Tu quanti anni hai? Sei molto giovane.
28 oggi.
28 oggi, sì. È il compleanno, tanti auguri.
Grazie.
Adesso dovremmo mettere...
Mi invecchio anch'io, vedi, mannaggia.
Allora, tanti auguri, ma 28 anni, quindi comunque ancora sei all'inizio della tua carriera.
Speriamo che sia un inizio.
Speriamo che sia un inizio. Beh, insomma, è già avviata in realtà,
percorso.
Però è già iniziata da qualche anno, ma adesso stai un po' proprio nella fase anche più delicata, se vogliamo, no? Perché
sì,
hai già iniziato a lavorare, ma possiamo, sei, puoi
a
dirti ancora, ecco, a lavoricchiare, e stai insomma entrando nel girone infernale
dell'inferno,
che è il mondo dello spettacolo. E io tutte le persone che conosco del mondo dello spettacolo mi dicono le peggio cose, che non sto adesso a riferire, perché
dell'inizio o del
e anche
del,
dopo, no?
Del
anche dopo
sempre,
dice che è proprio il lavoro che non è molto facile, diciamo.
No.
È un ambiente in cui bisogna insomma spesso accettare. Allora, dover già insomma un mondo molto difficile, dover fare questo lavoro con un cognome così pesante. In realtà il cognome in sé non è pesantissimo, perché è molto diffuso,
sì,
soprattutto nel nostro territorio, però poi con la faccia che c'hai uno ti individua sì, io subito che sei parente. Quindi comunque doversi confrontare con un cognome così pesante,
ma non è un confronto, perché ovviamente perdo in partenza se è un confronto. E io ho scelto di fare questo lavoro e proseguo avendo una persona, un grande come lui, in casa, e quindi cerco di prendere quello che posso prendere, poi vado avanti. Io non è che sto molto a pensare.
Però è fastidioso essere identificato come il nipote di Gigi Proietti, oppure tutto sommato è un piacere?
Beh, comunque è un piacere, perché parliamo di Gigi Proietti. Però
questa cosa fino ad oggi ti ha aiutato, secondo te, o in qualche modo è stato...
Mi ha solamente aiutato, ovviamente, che non mi ha mai penalizzato, e ho, per fortuna. Però ripeto, non, nel senso, so che il confronto viene fatto inevitabilmente, però io cerco di non pensarci, perché se no è la fine. Quindi e vado avanti e cerco di fare le cose mie, e ti ripeto, prendere quello che viene senza grosse pretese, senza aspettarmi chissà che, vivere e lavorare, ecco, che questo credo sia l'unica cosa da fare.
Come io mi ricordo quando ci siamo conosciuti 2 anni fa, io
ti... Dalle vie del cinema.
No, prima ancora.
Ah, prima sì.
Ci eravamo incontrati, perché io ti avevo intervistato quando feci il servizio sulla MUOS. Sì. E intervistai tutti gli studenti.
E non ti avevo detto.
E tu non mi avevi assolutamente detto.
Io ti avevo intervistato. Non è che lo...
Non me l'avevi detto, me lo disse qualche tempo dopo il nostro amico comune Giorgio Brighi di, sì, di Radio Galileo. Che sì. Io stavo parlando di te, ho detto, ma dai, è un attore molto bravo, molto brillante. E dice, sì, poi lui è il nipote di Gigi Proietti. Ma vero?
Sì, vabbè, ma non credo ci sia bisogno
di dirlo. Un po'...
Sì. Sì, vabbè, tanto si viene a sapere la somiglianza, il cognome, prima o poi viene fuori. Però no, non lo dico, sia per me che per lui, soprattutto per lui. Quindi...
Va bene, progetti per il futuro?
Non ce ne sono, ecco, questo è il discorso, che non puoi pretendere di programmare niente, perché è tutto un...
È il mestiere più precario che esiste.
Esatto, un punto interrogativo enorme, quindi vediamo. Attualmente ho il doppiaggio, che fortunatamente va sempre meglio, e piano piano, ma va sempre meglio, e questo è quanto.
Ecco, nel doppiaggio cosa hai fatto? Dicci qualcosa, che so che insomma già quando ci siamo parlati la prima volta già hai fatto delle cose interessanti.
Ho fatto parecchie piccole cose sparse qua e là, anche in alcuni film al cinema, tipo Star Trek, tipo nel film di Almodovar che era Gli abbracci spezzati. Tipo, ovviamente tutte piccole cose, però ci sono, e
però
quello è l'importante. E varie serie tipo Ghost Whisperer, IR, qualcosina, qualche battutina in Beautiful,
anche Beautiful hai fatto,
qualcosina qua e là, sì, sempre piccole cose, però va bene, mi reputo fortunato, che comunque anche le dinamiche del doppiaggio sono toste.
Ecco, anche quello è un ambiente toste, abbastanza chiuso, in cui è difficile
chiuso,
entrare.
Sì, poi bisogna fare continuamente provini, farsi vedere, però mi piace e lo faccio molto molto volentieri.
Di solito sono due mondi abbastanza diversi, no? Quello degli attori e quello dei doppiatori, perché in Italia il clan dei doppiatori è molto forte, molto più che in altri paesi,
sì,
in pochi paesi si doppiano.
Sì.
E di solito insomma è difficile che le due cose coincidano. La maggior parte.
Beh, ci sono attori.
Però ecco, Pannofino.
Che fanno Sergio Fiorentini.
Sergio Fiorentini.
Tanti attori e doppiatori. Beh, in realtà sarebbe lo stesso lavoro. Cioè, è l'attore che fa il teatro,
anche,
che fa la televisione, che fa il cinema e che fa il doppiaggio.
Però io ho notato che spesso invece i doppiatori
rimangono doppiatori.
E
sì,
quando fanno gli
sì,
attori spesso.
Beh, come ci sono attori che sono rimangono attori di cinema, come ci sono attori di teatro che rimangono solo attori di teatro. Poi, però
spesso,
ripeto, si parla di carriera, di qualcosa che è enigmatico, un punto interrogativo, quindi
portare avanti entrambe le cose però forse ti aiuta come attore, perché per esempio Marzia stessa mi spiegava che molti
Baldi,
grandi attori, magari non grandi ma medi attori, insomma, attori bravi comunque di cinema e di teatro, poi non sono capaci di doppiarsi, per esempio, no? E hanno delle grosse difficoltà quando vanno in sala di doppiaggio,
non facendolo mai, credo. Sì,
viceversa
certo,
tanti doppiatori,
certo,
tipo lo stesso Luca Ward, secondo me, questo è un mio parere totalmente personale, però secondo me Luca Ward come attore è pessimo. nel senso che a mio avviso è di un retorico quando recita infinito, come d'altra parte secondo me è anche normale, cioè un doppiatore che è abituato a lavorare molto sulla voce probabilmente quando si ritrova di fronte alla macchina
probabilmente
cosa tende
non lo so, a me non mi è mai successo questo, nel senso che magari mi succedesse di perché vuol dire che faccio molto doppiaggio, quindi però forse sì, beh, perché poi si prendono, credo, dei vizi facendo, ti prende il vizio di doppiaggio,
sempre così, per esempio,
forse sì, oppure ti prende, quindi certo l'ideale sarebbe fare tutto come prevede il mestiere dell'attore, però è dura,
perché paradossalmente nel doppiaggio si credo no, si tende un po' anche a sussurrare, no? Perché stai comunque vicino al microfono, quindi parli un po' così. Mentre a teatro uno tende a strillare perché deve raggiungere un pubblico senza microfono.
Sì, però si urla anche al doppiaggio e si sussurra anche al teatro, sì.
Quindi comunque si riesce.
Quindi sì, se uno riuscisse a fare tutto sarebbe.
Tu c'hai un modello, perché stavo pensando appunto a attori doppiatori, appunto mi è venuto in mente Pino Insegno, Pannofino, Sergio,
sì,
Fiorentini.
Sì.
Tu per hai
dirne
un,
alcuni,
ecco, hai un modello di un tuo modello di attore doppiatore che vorresti.
Beh, Sergio Fiorentini è un grande. Francesco Pannofino è un grande. Sono tutti nomi così che abbiamo detto importanti. Magari fare una carriera come la loro, però.
E spesso sono anche questa cosa. Fiorentini è un caso a parte, perché poi ha fatto qualsiasi tipo di ruolo anche in televisione e al cinema. Ma per esempio Pannofino e Pino Insegno sono due attori comici, diciamo, quando fanno gli attori, e invece poi quando fanno i doppiatori sono molto
elastici,
fanno, sì, anche drammatici, se vogliamo, no? Fanno anche i bellocci.
No, però credo.
Credo
anche nel film Notturno Bus o Bus, non so, e in cui Pannofino fa un ruolo da cattivo, lo fa benissimo.
Quindi forse anche lavorare su mezzi,
ripeto,
diversi aiuta anche
essendo
a avere
carriera,
molte
poi ti propongono, magari, cosa che a me non è mai successa ovviamente, ti propongono dei ruoli ed è sempre un ruolo comico e tu lo accetti e fai sempre il comico, non è detto che però tu non sappia fare il drammatico.
No,
ripeto,
dicevo, sono attori che magari invece quando fanno doppiaggio tendono a fare, cioè per esempio Pino Insegno, che è famoso come comico, come attore, in realtà ha sempre doppiato dei Bonazzi, anche Pannofino, no?
Sì.
Adesso ironizza sulla pubblicità con John Travolta, in realtà lui non è il doppiatore di John Travolta, ma credo abbia doppiato Russell Crowe, insomma, di questi attoroni americani in cui l'ha doppiati.
Sì.
Quindi è questa cosa buffa, no? E siccome anche tu sei un attore che ha dei toni molto brillanti, quindi
sarò come Pannofino, magari.
Io ti vedo molto in questo doppio ruolo, molto drammatico quando fai doppiaggio, e magari più comico
vedremo. Ti tengo aggiornato.
Allora, facciamo un salto generazionale e prima che ci scada il tempo sentiamo anche allora.
Posso mandare tanti bacini a Valeria?
Vai.
Che romantico. Saranno arrivati. Anche.
Penso di sì. Sentiamo lo zio?
Sentiamo allora, non diciamo lo zio, diciamo.
Vabbè. Perché è lo zio.
No, ma io volevo anche dire che lui è quello che è, ecco. Perché ha preso da me.
Ecco.
Cioè, non è che
sono
quello
che lui dice, ma come io so.
Questo era sottinteso.
Non è lui il nipote, è lui che è lo zio.
E certo, bravo. Diamine.
Allora, ascoltiamo Gigi Proietti, tanto lui potrà
fumare. Però voi a casa non fumate, fumo soltanto io.
Va bene.
Perché devo fare doppiaggio.
Senta, invece a proposito di teatro, è vero che le piacerebbe proprio portare Gasotto?
Ma io lo dico da un sacco di tempo, bisognerebbe insomma ragionarne un pochino, perché è chiaro che va modificato, però già c'è un fatto che è un luogo solo, tanto per cominciare, e quello andrebbe rispettato, anzi è già fatto, sul piano della struttura, e poi credo, come dicevo pure, il linguaggio di quel film non è un linguaggio datato, è un
metafisico,
proprio non ci sarebbe nessuna necessità di renderlo attuale, capito?
Anche se si potrebbe.
Lo scrittore che dice?
Ma ci state
lo scrittore è d'accordo?
No, io gliel'ho già accennato, lui era d'accordo, però come sempre si vedeva una volta ogni 3 anni, quindi non è che c'è una frequentazione, però piacerebbe pure metterci delle canzoni, perché anche l'epoca di Gasotto, a proposito di Gasotto, è un'epoca mica tanto quella lì, perché già era, già io e Franco, i due zozzoni, eravamo già un po' vecchiotti, cioè ancora noi perpetuavamo una cosa di quando eravamo ragazzi, per cui l'epoca di Gasotto non è proprio quella dei due, insomma è un po' più recente, tutto sommato, se pensi bene.
La cosa che gli è piaciuta di più di quel film?
Sono maschere.
L'aveva segnata anche io, la lavorazione di quel film, o proprio di quel film anche
che cosa mi piaceva più del film, ma come si può dire, è proprio il clima, anche quello che viene fuori vedendolo, insomma, non soltanto quello che vivevamo come cast, insomma. La famosa battuta, la famosa cosa dei 24 ciak per i piedi neri, i piedi zozzi, perché lì c'era questa cosa che io mi ricordavo dalle canzoni, che uno si mette in costume e si accorge che c'ha i piedi zozzi. Allora c'era, ecco, Sergio voleva che fosse tragica. E allora sì, certo, capiamo il gioco del comico vicino al tragico, però a noi ce ne da ridere. E tutta la troupe girava così. Io dovevo dire che piedi zozzi che c'hai, e poi lui mi doveva dire pure tu. Io mi chiamavo Gigi invece lui Nando. Pure tu. E questa cosa come si faceva da ragazzini, perché insomma, poi non sapevo. Si faceva così quando succedeva, perché succedeva, insomma, le scarpe da tennis, neri, ti cambiavi rapidamente, prima che c'erano i sandali, i piedi, nella sabbia di corsa, ti mettevi dentro all'acqua, in modo che non si vedeva, no? Così abbiamo fatto lì, se non che è passato un pattino, io una graniata in faccia,
da lì da... guarda i piedi.
Ci vedi? Sta morendo, sta diventando nero, ha cominciato dai piedi.
La scena onirica del film, che è straordinaria. Questo ma era stata tutta scritta o avete improvvisato?
No, era scritta.
Era tutta perfetta.
Non lo dico perché è presente. No, quella era tutta.
Come vi è venuta quella?
Vedevo da
pagare. Come l'avete
scritta? Ci devo da pagare, Gigi.
Devo da pagare, sì. Questo è il suolo pubblico.
Qua a destra non ci capisce niente nessuno.
Questa è una cosa che pochi sanno, ma si diceva a Roma continuamente. Qualsiasi cosa, buttate per terra, dica, sbattuta la testa. Questo è il suolo pubblico.
Assicurazione, che te lo da pagare. Ma tu, io dicevo, perché te lo paga pure a te? Tanto?
Sì.
Lui sono amico tuo. Poi Corsugo ti ricordate, vedete,
Corsugo era
panino,
ma ecco la cosa che tu dicevi che mi ha fatto ridere di più, ero io il protagonista, ma non dipendeva da me, dalla situazione che è veramente comica, era che questo qui con sta capocciata tutto che non capivo niente, sono passati gli Hare Krishna, ecco quella cosa lì, io non me ne so di spalle, si vedono questi che e basta, ecco questo mi fa molto pite, perché l'accostamento fra questo bestia e questi straordinari.
Che poi forse è l'unico elemento che connota temporalmente la storia.
È fatto.
Anni 70, in realtà è veramente astratto, anzi molto più anni 50 che...
Sì, cioè, nel film c'erano in quel periodo. Non è datato il film,
Bene, noi vi ringraziamo moltissimo.
Una domanda personale.
Siamo un po' di corsa,
sì, di corsa, ha detto che non è mai venuto a Napoli.
No, chi l'ha detto?
No, mi è sembrato aver capito.
No.
Perché
no? Giuro che no. Ragazzi, però adesso sei testimone. Sono di qua,
visto il parco.
Questa città, perché noi ci guardiamo.
No, Narniscalo, non immaginavo di trovare a Narniscalo uno spazio di questo tipo.
Siamo orgogliosi di essere la patria dei proiettili.
No, ma io sono orgoglioso di essere queste parti.
Non è venuto mai nella sua patria.
No, figuriamoci. Io
è parecchio che non vedo Narni, perché
per
quando vengo vado a Portinari. No, io sono nato a Roma, via Giulia. Però mio padre era di Portinari. Venuto a Roma prestissimo, era di Portiano, via Amelia. Quindi, infatti ho rimesso a posto la casetta adesso. Ho rimesso a posto proprio pochi settimane fa.
Quindi lo vedrete più spesso da queste parti.
Ma voi sempre in costume dovreste stare. Nando! Au, guarda, le più belle di tutti i mari del mondo. Aspettateci qua, fame in un furmine. Belle.
Fanno schifo, fanno.
Però cappuccetto rosso si serva.
Infatti cappuccetto rosso muovo io.
No, tu te vi il lupo.
No, il lupo dovevi te.
Guarda come rimorchiate io.
Fammi la conta.
Fammi la conta.
Per te?
E.
Tre a me. Cappuccetto rosso muovo io.
Ma quale tre a te? Cappuccetto rosso muovo io.
Ma perché? Famo peccato di sera, famo tutte e due. Io mi faccio cappuccetto rosso e te la passo a te. E tu te fai il lupo. Poi tu e il lupo me lo dai a me e io a te te do il cappuccetto rosso. Dopo tu mi ridai il cappuccetto rosso e io ti ridò il lupo a te.
Ma io il lupo lo ho io.
No, poi io ti ridò il cappuccetto rosso a te e tu mi ridai il lupo a me. No, se ne spartimo, insomma, famo un po' per uno. Dice, ragazze, volete spogliarvi con noi? No, piatrando il culo.
Ma che c'è mica, tanto sono due barattoli. Il buco è buco, cappuccetto rosso, il lupo.
Non vedi che più risorsi che c'hai. E queste sono le scarpe di gomma che stingono. Pure i due.
Eh sì, sono le scarpe che stingono. E il sudore, se stiamo mai fermi.
Ma che ti rimetti i pedalini?
Io mi vergogno.
Ma che ti fa il bagno con i pedalini?
E io dico che mi sono scordato.
E io? Lo sai che famo?
Che?
Se andiamo a tuffare subito dentro al mare, aspetta. Guarda,
Ecco come famo.
Ecco.
Guarda come...
Guarda, mo io apro la porta, Tu mi venghi di dietro e mi dai uno schiaffo qui. Ma forte però, me lo devi dire forte. Ecco, forte. Allora io mi incazzo, mi arrabbio, ti comincio a strillare, ti vengo dietro come per i dattolo, cominciamo ancora a correre, boom, e se buttiamo dentro al mare le cose.
Ecco, così se lavami i piedi insieme ancora.
Esatto.
Al centro allora,
Dai, sì. Magari lo schiaffo te lo do io, però.
No, lo schiaffo te lo do io.
No, vabbè, mo te dai. Mica se sono mosse, stanno ancora lì. Ci vorranno fare un applauso.
Pronti,
apri. Apri. Bambine, ci avete aspettato, Siete proprio fedeli e dolci.
Ma curi e mortacci.
Mio Dio, poverino. Speriamo che non è niente di grave.
Questo sta diventando tutto nero. Guarda i piedi.
È la circolazione. Il sangue non circola. Si sta gonfiando tutto.
Stavo... Quando mi viene in mente di fare un teatro, è chiaro che ci deve essere la parte che facevo io e quella che faceva Sergio, Franco, Citti, che non possiamo, potremmo certo più farla noi come età, perché se devono essere due giovanotti un po' attempati, ecco, insomma, un po' non ragazzi, insomma. E non lo so, oggi sarebbe, però è facile, non è difficile. Tutti i ruoli, ecco, c'è da trovare il ruolo di Stoppa che era centrale proprio. Certo, e lì forse la parte più difficile, perché tipo Stoppa era un attore che io ho scoperto in questo film, perché lo conosco, ci avevo lavorato, nel Mercante di Venezia, attore alla prosa, non, Shakespeare, Tennessee Williams, eccetera, ma non sapevo che fosse così romano. Ed era il più romano di tutti,
sì.
Perché era un romano di non so quante generazioni, che aveva questa, segretamente coltivato questa voglia di esserlo, però stai lavorando con Visconti, eccetera, insomma, non capisco perché noi romani si devono vergognare il fatto di essere romani, ma comunque dice che...
Farlo fare a Gigi Proietti, oggi quel ruolo?
Sì, ancora, però io non ho quell'aspetto un po', che forse d'età, stiamo lì, d'età anagrafica. L'età anagrafica, ma come invece, come tipo, lui era proprio quello lì. Io non sono quel tipo di personaggio, potevo farne forse un altro, non lo so, ma sì, lo farei. Io venuto, il mio personaggio di Toto che faccio in teatro nasce un po' lì, perché la parola Toto, il nome Toto, che viene da Antonio, è molto romano, è molto... Spesso poi ti scrivono Totò, non c'è Toto. Era questa cosa qua, io facevo un'imitazione, e quando si andò a doppiare il film, io vedete, doppiai lui, e lui quando venne non se ne accorse. Doppiai il pezzetto la frase.
Ah sì?
Sì.
Ed è nel film?
No. L'anno passato per vedere se ne accorgeva.
Ah, era uno scherzo.
E non se ne accorta.
No.
Ma che film è?
Toto l'ho inventato.
Toto che sei liquoreso.
Sì, sì, è un caos di Casanova.
Quindi era 70, 80.
Sì. A teatro.
Nasce a teatro nell'85. Perché prima era un'altra cosa. Era una parodia di Bruto e Cassio. Sai il dialogo fra Bruto e Cassio dopo la battaglia? Che si rinfacciano le loro cose. E c'era uno dei due, era una parodia, io facevo in modo che degli attori che sputano quando parlano. E l'altro che... Ce venuto una sera facendolo, io entrai e dissi, ma me so fatta nasa una, mi venne in mente, e sentì il pubblico che rideva. Allora lì piano piano il personaggio che usciva dal bagno prese il sopravvento sul resto dello sketch, e l'altro sketch fu scalzato da questo nuovo, che nacque giorno, come la commedia dell'arte, insomma, un'improvvisazione, e poi è rimasto fissato, ma cambia sempre, eh. Io parecchio non lo faccio, mi manca, perché mi viene, me lo chiedono sempre.
E allora, questa era la lunga intervista proprio concessa da Gigi Proietti ad Arnaldo. C'era qualche rumore di fondo, ma insomma giustificato dal fatto che
l'ha fatta Arnaldo.
Che l'ha fatta Arnaldo, questo era ovvio. E in più anche dal fatto che l'ha fatta alle vie del cinema, quindi in un ambiente abbastanza aperto come il Parco dei Pini di Narni Scalo. Piantala con questa macchina fotografica,
ecco,
per favore.
Annunciamo anche questa novità di Adesso in Onda, che è l'evoluzione, sì, diciamo, della nuova annata, che inauguriamo con questa.
Hai imparato dopo 3 anni a usarla.
Esatto.
E adesso
no,
stai...
che 3 anni, me l'hanno appena regalata per la laurea.
Appena,
quindi,
regalata.
Allora,
che devi sapere, Raffaele, adesso, che lui si è laureato, sì, alla bella età di
49 anni, sì, perché già...
era leggermente fuori corso, ma proprio un capellino.
Comunque, dicevo,
capellino
adesso
fu,
ci potete anche
più.
Ecco, infatti, ecco pure quello, dimmi,
pure quello.
Mancava, vabbè, solo quello,
mancava finito. Solo quello, dai,
a verità.
Ti fa male, lo so,
già ce l'ho tinti.
Pure,
sì,
per i quattro capelli che porti,
per ragioni
pure
scenica, per ragioni sceniche
sono tinti.
Didi, per ragioni sceniche di radio.
Di radio, esatto, capito, perché i radio rendono meglio.
Ho capito.
Esatto. Allora, no, appunto, come Francesco sottolineava, io ho in mano una macchina fotografica,
sì,
perché appunto da quest'anno noi entriamo anche in video, ci potete anche vedere su internet, perché stiamo... avremo, ecco, anche dei frammenti
non
video,
è un bel così, vedere a parte Raffaele
così, infatti, dire, no, ecco, vedi che sto riprendendo soprattutto a lui, quindi ci potrete anche dei frammentini della puntata li troverete anche in versione video,
quindi se volete sputarci anche in
brutte
facce,
potete
farlo
o più, insomma, o più meglio quelle degli ospiti,
più, ecco, meglio, non è male,
ci potete anche, ovviamente io lascio che sia Francesco a dare il nostro indirizzo, ovviamente.
www.radioadesso.it.
Oh, dove appunto...
Radio Adesso, perché...
Radio Adesso?
È il nostro sito.
E no,
il
perché
nostro,
no,
il suo,
TNA?
Ce n'è un altro, infatti, sono due, l'altro è radiotna.it.
No, adesso lo spieghiamo magari, perché...
Noi siamo addirittura, allora, capaci di sostenere ben due siti.
Perché questo programma,
sì,
è prodotto, diciamo, in collaborazione con la rivista Adesso.
Che esce una volta ogni morte di Papa, diciamo.
Sì, la rivista ormai ne esce più per niente, ecco. Fa solo, è diventata una da rivista è diventata una web rivista, dice, una web rivista, web radio, insomma, un progetto, diciamo, radiofonico, multimediale, se vogliamo. Quindi Radio Adesso è un sito www.radioadesso.it dove si possono ascoltare e anche scaricare tutte le puntate di questo programma Adesso in Onda, ma anche quelle di altri programmi, sia di Radio TNA sia anche di altre emittenti o anche programmi, appunto.
Raffaele potrebbe chiedersi perché uno dovrebbe scaricarsi.
Non, guarda, non l'ho detto per Arnaldo,
però so che l'ha pensato, e
sì,
quindi
mi stava anche,
perché chi adesso per esempio ci sta ascoltando, metti che si è appena sintonizzato, ho scoperto che, sì, c'avevamo ospite niente meno che Raffaele Proietti, e ha detto porcaccia miseria, mi sono perso la maggior parte della puntata.
Ti ringrazio,
cazzarelletta,
se lo sapevo lo facevo registrare a qualcuno, no?
giusto
e noi diciamo tranquilli, ci abbiamo pensato noi.
Wow.
E per chi non avesse internet,
volevate la registrazione, non avete fatto il tempo a registrare,
quei due o tre che non avessero internet,
anche il video, pure
so,
quello c'è stato.
Allora noi va, registriamo,
porca,
va, mettiamo online, invece mettiamo il video e le foto, che volete di più?
Volevo dire, per chi
allora,
non avesse
allora ascoltate
internet,
TNA, non Radio Galileo, perché tutte queste cose a Radio Galileo non ci stanno, non ce l'hanno a Radio Galileo,
effettivamente, come dargli torto.
Vabbè,
allora dopo vado a Radio Galileo,
sì, esatto,
e parlo male cosa. Di voi, oh, perfetto.
Perfetto.
Raffaele Proietti, che oggi compie 28 anni.
28 anni.
Tanti auguri ancora.
Grazie.
Ci tiene aggiornato. Si faccia una domanda, si dà una risposta.
Che vuoi fare da grande? L'attore.
E mi sembra che non è poco questo.
E non è poco, no.
Perché la determinazione
è
forse la cosa
e
più
la
importante in questo...
E la passione, sì. Che determinazione e passione sono secondo me quelle due cose che ti permettono di ingoiare di mandare giù delle cose che altrimenti non manderesti giù.
A proposito di mandare giù, se qualcuno ha qualche problema di carie eccetera, possiamo dirgli
di andare da mio
di
padre,
rivolgersi a te.
No, mio padre. Piazza Tacito, Proietti, Pierluigi, andate.
Pierluigi anche lui si chiama.
Ma è proprio tutti. Io ho anche un cane e l'ho chiamato Gigi. Con due G. Quindi sono tutti Gigi dentro casa.
Senti, la cosa che ti piace di più invece di quelle che ha fatto Gigi Proietti qual è?
Oddio, tutte. Beh, in teatro, forse in teatro è gigante. È veramente lo spettacolo, e più lo vedi e più ti piace. E quindi, ma tu poi è un grande. Che
e l'abbiamo visto anche, abbiamo parlato da poco della fiction
Preferisco
il Paradiso, che io ho detto secondo me era è lui San Filippo Neri, è proprio lui, cioè non doveva interpretarlo, era San Filippo Neri che interpretava Gigi Proietti, secondo me era San Filippo, era un Gigi Proietti ante litteram, perché era, c'era questo umorismo che secondo me si addice moltissimo, cioè le battute che non stavano nel film, ma so che tu conosci la famosa battuta di San Filippo Neri, ma va morire ammazzato per la fede. Una cosa molto proiettiana, secondo me.
Sì, direi di sì.
Quindi era proprio un alter ego. Tu che ruolo interpretavi nel...
Il mio si chiama, piccolissimo ruolo, Fischio.
Fischio, che era uno dei bambini, uno dei ragazzi, insomma...
Cattivo.
Un cattivo. Era uno di quelli che in qualche modo teneva sotto scacco, come si chiamava uno dei...
Il cattivo principale.
Sì, che poi è diventato buono.
Alessandro, interpretato da Adriano Braidotti. Forse ti riferisci a lui.
No, mi riferisco a quell'altro che non mi ricordo il nome, però sto facendo una gaffa pazzesca. Come si chiama? Quello che poi diventa...
Vabbè, alla fine,
il ragazzino che poi diventa... Che però, diciamo, diventa buono. Vabbè, insomma, ci siamo capiti.
Vabbè, va bene, sì, ecco. Gaffa anch'io, perfetto.
Comunque andiamoci a rivedere tutti questa fiction, sì. Probabilmente uscirà anche in DVD, perché una cosa positiva,
sì?
Tutto sommato del nuovo di quest'epoca è che in DVD esce qualsiasi cosa. Una volta era difficile recuperare, no? Se non vedevi la fiction
queste cose
in televisione,
televisive poi
era, una volta più. Non uscivano mai, adesso no. Invece escono i DVD anche delle fiction, quindi speriamo insomma di vederlo presto. Secondo me insomma adesso, a parte gli scherzi, ma è stata, a mio avviso, forse anche perché il regista comunque uno bello tosto, insomma,
sì, beh, un bel prodotto,
anche un regista cinematografico, una delle poche fiction secondo me veramente consigliabili,
valida. E io
film,
c'ero, meno
e
male,
tu c'eri,
meno
e tu
poco
c'eri.
Ma c'ero
veramente un bel film, ecco, non tanto una fiction ma un bel film in due puntate, ma anche per riscoprire un personaggio veramente notevole. Preferiamo il Paradiso, preferiamo Raffaele Proietti
in Paradiso, lo preferiamo in Paradiso,
nel Paradiso, o se vuoi nell'Olimpo, certo, degli attori.
Vedremo,
tienici aggiornato
sempre,
e noi concludiamo questa puntata nel giorno del compleanno, lo ripetiamo, fategli gli auguri, anche se quando ascolterete questa puntata sarà passato da un pezzo, ma
sarà
niente.
Più vecchio,
sarà ancora più vecchio. Grazie a tutti, a presto.
Grazie.
Ciao. Alle 2:18 il cantante italiano cantava alla francese, l'occhio de bove, noi chiamavamo l'occhio di bue, l'occhio de bove, la sigaretta, perché diceva che mai visto un cantante francese che fumava la pipa, o il sigaro, mai visto. S'atteggiava un po', si preparava, sguardo piacionico. Piacionico sarebbe acchiappesco. Si preparava, diciamo. Come a dire, poi te sdrumo. Sdrumo è un francesismo, non so se tutti possono. Francesismo. Comincia. Numéro un per K. 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 Me rompe a ca, me rompe a ca. romperca, me romperca, me romperca, me romperca. Tu m'as roterca, 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 Birchon. Si me romperca, si me romperca, si me romperca. E qui andava il pianoforte e lui parlava, parlava, ripetendo, parlando lo stesso concetto espresso prima cantando. Parlava triste, malinconico, definitivo, amaro, nome, no, meno, no, no, non, non me rompe il cano, meno, no, 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 no. Non me romperca, no, 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 no. Toi, a moi, non me da romperca, no, no, non me romperca, non me romperca, non me romperca, non me romperca, e finiva sempre così, non me romperca.